Penso che ci siano tante persone e la presenza così numerosa questa sera lo dimostra, persone anche non credenti che senza necessariamente un atteggiamento polemico, livoroso nei confronti della Chiesa, persone non credenti che senza livore vorrebbero capire quale sia lo sguardo nella Chiesa per la donna. Idealmente questo incontro nasce dal desiderio di risposta a questa ricerca senza pregiudizi. Cioè, quando si prepara una catechesi tu devi sempre immaginare un ascoltatore ideale. Ecco, l'ascoltatore ideale vorrebbe essere una persona che non è ostile necessariamente alla Chiesa, vorrebbe capire senza pregiudizi. Perché altrimenti con un tema come questo, Chiesa femminile singolare, le donne vanto del popolo di Dio, uno che non è credente potrebbe sentirsi escluso da questa visione, come si dice, intraecclesiale, cioè all'interno della Chiesa. Mi sembra di poter dire che tutti noi, uomini, donne, tutti noi, fondamentalmente siamo alla ricerca di uno sguardo. Uno sguardo per noi. Abbiamo bisogno tutti di uno sguardo che non ci renda oggetto, uno sguardo che non ci renda numero, uno sguardo che non ci renda statistica. Siamo particolarmente addolorati quando lo sguardo su di noi ci trasforma in cose, non in persone. Quindi siamo alla ricerca di uno sguardo profondo, personale per noi, uomini o donne. L'anno scorso in un incontro che davvero io ritengo memorabile, è venuto qui Giovanni Lindo Ferretti, è possibile vedere l'incontro che ha fatto qui da noi, se si mette su YouTube Giovanni Lindo Ferretti si trova questa conferenza che ha fatto da noi, diceva questa frase, ha detto questa frase: quando noi pensiamo agli esseri umani per categorie, noi commettiamo un atto che ha qualcosa di blasfemo. Una frase molto, molto bella, molto vera. Lo sguardo che fa quindi delle persone delle categorie, dei numeri. Questo sguardo sempre è uno sguardo che uccide. Come diceva Sartre, pensando che questo è l'unico sguardo possibile, l'inferno sono gli altri. Perché lo sguardo dell'altro mi giudica sempre, mi condanna sempre, è sempre uno sguardo dal quale io devo difendermi, l'inferno sono gli altri. Lo sguardo di un uomo su un altro uomo è sempre uno sguardo che fa male, questo diceva Sartre. Ecco, a chi desidera capire, la prima cosa che vorrei dire, a chi desidera capire, dentro o fuori la Chiesa, lontano o vicino, a chi desidera capire, direi questo, che nella Chiesa c'è sempre uno sguardo che è paradigmatico e uno sguardo che è indisponibile, che è lo sguardo di Gesù. Anche se non sei credente, ti devi interessare il fatto che devi sapere che uno che è dentro la Chiesa crede che ci sia questo sguardo vivente di Gesù. Ed è uno sguardo che è un paradigma, cioè il paradigma di come si guarda gli altri uomini, le persone umane, è come le guarda Gesù. Ed esiste, e questo sguardo è indisponibile. E quindi questa sera lo sguardo di Gesù sulla donna, come Gesù guarda la donna. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo sicuramente pieno, è uno sguardo fecondo, è uno sguardo arricchente, è uno sguardo carico di bellezza, ma al tempo stesso lo sguardo di Gesù è uno sguardo permanente. È uno sguardo che non è succube delle mode, non è succube lo sguardo di Gesù delle ideologie degli uomini che passano e vanno via. Vorrei ancora dire che lo sguardo di Gesù è uno sguardo inesauribile. Occorre sempre che fissiamo lo sguardo su come Gesù guarda la realtà e non cambia, è vivo. Ritengo quindi che se uno, anche lontano, vuole capire, deve anche semplicemente con la ragione confrontarsi sul Vangelo e verificare se le cose che sto dicendo questa sera, che dirò questa sera, su questo sguardo indisponibile di Gesù sulla donna, sono ragionevoli, nel senso che sto dicendo proprio quello che dice il Vangelo, se uno vuole capire. Innanzitutto, perché Gesù non cambia, e se non cambia, quello che troviamo nel Vangelo è identico a oggi. Cioè il Gesù vivente oggi ha lo stesso sguardo di quello che c'è nel Vangelo. Questo pensa un credente, un cattolico, un cristiano vero, che non è ideologizzato, pensa a questo, che lo sguardo di Gesù oggi vivente è identico a quello che trovo nel Vangelo, non è cambiato, è sempre lo stesso. Ed è questo che dà coraggio, che dà una buona notizia. Perché per Gesù le donne, primo punto, rispetto alla relazione con Dio, non sono religiosamente inferiori all'uomo. In tutto il Vangelo questo è chiaro, la donna non è religiosamente inferiore rispetto all'uomo. Gesù, in modo inaudito, le per il tempo e per la sua stessa cultura e per il popolo di Israele, e figuriamoci per tutti gli altri popoli, le accoglie come sue discepole. Addirittura dice un passo del Vangelo, Luca 8:2, che queste donne lo sostengono economicamente. Questi due versetti sono versetti rivoluzionari, quelli che vi sto per leggere. C'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che gli assistevano con i loro beni. Pensiamo poi al caso della sorella di Marta. Marta è l'amica di Gesù. Maria, anche se quella che si prende il complimento, non viene definita come amica di Gesù. L'amica di Gesù è Marta, quella che si impegna così attivamente. Essa, Marta, aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa nei molti servizi. Quindi, pensate quanto fissare lo sguardo su queste parole, ancora oggi, è rivoluzionario. Perché per due elementi cambia il nostro modo di pensare la donna dell'antichità. È una donna che addirittura sosteneva coi suoi beni la prima chiesa era sostenuta economicamente da queste donne che evidentemente avevano disponibilità economiche e potevano permetterselo. E in secondo luogo, benché Gesù non consideri male Marta, che è la sua amica e la apprezza, dice che Maria, ascoltando come una discepola, in quel momento sta facendo la cosa migliore, che non le sarà tolta. E questo vedete che rompe tanti modi di vedere diffusi. Si vede già da questo come Gesù non sia assolutamente maschilista, ma verrà fuori in tutto il suo sguardo, non è uno sguardo maschilista. Sotto la croce ci sono le donne con i loro nomi. E ancora oggi è così. Quando c'è una croce, il più delle volte sotto quella croce c'è una donna. Quando c'è una malattia, sotto quella croce il più delle volte c'è una donna e non c'è un uomo. Raramente. Ancora oggi, sotto la croce ci sono le donne. Con i loro nomi. Non le donne. Delle donne ben precise. C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore, di Ioses e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Questa parola, lo servivano, la vedremo dopo. È molto importante, perché oggi questa è una parola che fa fremere. Cioè il fatto che queste donne servano Gesù, culturalmente è qualcosa di inaccettabile. Sempre per chi desidera di capire, cioè io mi metto sempre nell'ottica del non credente che vuole capire questo sguardo di Gesù, la cosa più inaudita che propongo alla ragione di quest'uomo o di questa donna che affronta così questo incontro è che la prima testimone del risorto non solo, come si suole dire, è una donna, ma è volutamente una donna. Cioè c'è proprio una decisione esplicita di Gesù per apparire per primo Maria Maddalena. Così dice il Vangelo. I discepoli, si sta parlando di Giovanni e Pietro, intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Cioè Gesù aspetta che loro se ne vadano a casa. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Gesù le disse: Maria. Essa allora, voltatosi verso di lui, gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro, letteralmente sarebbe maestro mio. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma tu vai dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Se noi vogliamo esplorare questo sguardo indisponibile, inesauribile, vivo di Gesù, cioè che ancora oggi Gesù è così, Gesù affida a Maria Maddalena la missione più decisiva di tutta la storia della Chiesa, quella di annunciare la resurrezione. E corre il rischio, perché non è nel 2013, corre un rischio incredibile, perché non l'avrebbero creduta, come è avvenuto. Perché le donne non erano considerate attendibili le loro testimonianze in pubblico. In caso di un omicidio, la testimonianza della donna contava come quella del bambino, non era accettata. Figuriamoci per questo, e figuriamoci per una donna compromessa seriamente come Maria Maddalena, dalla quale si dice che erano usciti 7 demoni. Gesù, potremmo dire che di questo se ne infischia totalmente, e per questa missione, l'apostola degli apostoli venne definita, è definita Maria Maddalena, sceglie lei, una donna. Capite che questo non è uno sguardo sul passato. Cristo guarda così ancora oggi la realtà. Il fatto quindi che sicuramente Gesù affidi agli uomini il sacerdozio non deriva, cioè chi non conosce il Vangelo può pensare così, non deriva da bassa stima o sfiducia nella donna, o peggio, da un suo possibile maschilismo. Gesù mostra una stima immensa per le donne. In tutto il Vangelo non c'è mai un rimprovero per una donna, perché quello per Marta non è un rimprovero. Sono evidentemente discepole coraggiose, sono quelle che lo seguono dall'inizio alla fine, ma proprio fino alla fine. Il Vangelo, parola di Dio, ce le consegna come le discepole più fedeli. Mi pare però necessario aggiungere ancora una parola centrale di Gesù per esplorare questo suo sguardo sulla donna, che, ripeto, se uno vuole capirlo, è uno sguardo che non cambia, è eterno. Gesù credeva nel libro della Genesi e apertamente lo cita per parlare del rapporto uomo-donna. I farisei, per metterlo alla prova, gli pongono una domanda: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Il tema dell'incontro non è l'indissolubilità del matrimonio, ma è la risposta che Gesù, l'inizio della risposta che ci interessa. Egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina? Deridere Genesi significa escludere Gesù dalle persone ragionevoli. Le favole e le fiabe sono portatrici di verità profonde, quasi ancestrali, sull'uomo, sulle sue paure, sui suoi limiti, sui suoi difetti. Ma dire, con Max Gazzè, ad esempio, nella sua canzone, la favola di Adamo ed Eva, che questo libro è una favoletta, che non ha nulla più dire a noi oggi nel 2014, è inserire automaticamente Gesù tra le persone stupide. Perché per lui Genesi ha valore perenne, un valore che non cambia. È un libro profondissimo e simbolico, che veicola verità eterne su Dio e sull'uomo, di cui la più vertiginosa e probabilmente la più inesplorata è proprio questa. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. L'uomo, per la rivelazione, è maschio e femmina. Per avere la pienezza dell'uomo come immagine di Dio, lo si deve considerare nel suo essere maschio e femmina. Complementarietà reciproca, non complementarietà solo di ruoli, ma reciproca, ontologica, veramente diversi ma complementari. Vado avanti perché ci sarebbe una cosa che vorrei dire adesso, ma preferisco che escano le domande per continuare il discorso. Capisco che qui un non credente potrebbe dirmi, ma io non credo, quindi per me Genesi, attenzione, il mio punto di partenza non è un non credente che vuole non credere, è un non credente che vuole capire. E se vuole capire deve considerare che per noi credenti questi testi sono fondamentali perché sono fondamentali per Gesù. E quindi non sono gestibili o disponibili. Se vuoi capire come funziona un vero credente, un credente, o meglio, un sedicente credente, che considera questi testi in realtà, come è successo sempre, corre il rischio di eresia, di airesis, cioè di scelta. Sceglie quello che vuole credere e altre cose fa finta di non ricordarsele o le esclude. Inoltre, andando quindi avanti con Genesi, racconta l'origine della frattura che è sotto gli occhi di tutti tra uomo e donna. Tra uomo e donna c'è una misteriosa frattura, i rapporti non sono sereni, sono molto complicati. In Genesi, il brano sul peccato originale, ci sono delle parole immense, di una profondità inaudita, che gridano ancora oggi l'origine di questa competizione deleteria tra l'uomo e la donna, quasi inevitabile. Il confronto ossessivo, la voglia di vincere, la tentazione di ridicolizzare. Guardate, credetemi, l'ho detto già in tanti incontri, lo ripeto questa volta, ufficialmente, sono consapevole, più studio la storia, più sono consapevole che nell'umanità quelle che hanno sofferto di più sempre sono le donne. In una guerra chi soffre di più è la donna. La sofferenza è scritta nella donna, oserei dire più nell'uomo. Ho ricevuto proprio in questi giorni, per questo passo, un'email che mi ha proprio spezzato il cuore, che mi gridava con amore però, rivolta a un padre, anche l'aspetto duro e sofferente dell'essere donna. Ancora oggi mi rendo conto che in tante parti del mondo, probabilmente anche in questo momento, in questa città, in questo istante, ci sono donne che vengono umiliate in modo terribile. Solo il pensiero della violenza fisica, sessuale sulla donna mi ribalta proprio nel profondo. Per farmi male sono andato a riascoltarmi una canzone dell'88 che non dimenticherò mai, che il Festival di Sanremo dell'88 di Luca Barbarossa, L'amore rubato. Io ero tredicenne quando c'era quella canzone e mi ricordo la capacità che avevo veramente di ribaltarmi, di svuotarmi nel profondo, l'immagine di una ragazza violentata da una bestia, da un bruto. Ed è anche vero però che ho visto tante volte donne umiliare i loro mariti, ridicolizzarli. Ho visto in quel volto un disprezzo nei confronti della persona che avevano accanto agghiacciante. Una violenza inaudita, una bruttezza. Anche questo ho visto. E per questo non c'è ma. Il ridicolizzare, l'umiliare. Ho visto donne umiliare davanti ai figli lo sposo che avevano accanto. Renderlo alto così. Anche questa è violenza. E in quel momento stavano facendo a loro stesse e naturalmente all'uomo tanto male. E infine, per completare questo sguardo, c'è il vertice della rivelazione. San Paolo, quello che nella Vulgata viene definito il maschilista. San Paolo dice, non c'è più né giudeo né greco, non c'è più né schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. San Paolo ribadisce ciò che è centrale per un credente, con il battesimo uniti a Cristo, tutte le differenze, quelle più assolute, perché l'uomo e la donna sono totalmente diversi, drammaticamente diversi, com'è drammaticamente diverso uno schiavo e un libero, com'è drammaticamente diverso l'uomo dalla donna. E com'era per lui, che stava scrivendo, drammaticamente diverso un giudeo da un greco, un giudeo da un pagano, cioè? Cioè cose veramente impossibili da conciliare. Dice che qua, in Cristo non ci sono più queste differenze. Quanto, quando nella Chiesa, adesso sto parlando nella Chiesa, questo sguardo di Gesù, complessivo, è tradito dagli uomini e dalle donne, domina la bruttezza, il dolore e la sofferenza. I peccati derivati dalla scarsa unione a Cristo, di uomini e di donne, che non sono santi, perché non sono uniti a Cristo, perché non implorano questi occhi, non implorano di guardare l'altro come lo guarda Gesù. Uomini e donne così uccidono, uomini e donne, e trasmettono uno sguardo orribile. La santità, che è lo sguardo di Cristo, stasera lo spiego così, la santità è guardare la realtà come la guarda Cristo, anzi, è guardare chi abbiamo davanti, come, è guardare il nemico come lo guarda Cristo, è guardare il vicino come lo guarda Cristo, è avere un'idea sull'amicizia come Cristo, questa è la santità, è per tutti nella Chiesa, non è per qualcuno. E il vero problema, a mio avviso, questo è un più nel ragionamento che sento di fare, il vero problema non è uomo e donna, il vero problema è la parola servire. Servire è la vera parola. Nella lettera meravigliosa di Giovanni Paolo II, lettera apostolica Mulieris Dignitatem, bisognerebbe leggerla e meditarla prima di parlare della Chiesa, delle donne, come bisognerebbe leggere questa lettera sempre di Giovanni Paolo II alle donne, prima di parlare della Chiesa così, senza sapere quello che la Chiesa ha ufficialmente detto. In questa lettera c'è questa frase: eccomi, sono la serva del Signore. Scusate, quando Maria risponde col suo fiat, col suo eccomi, la piena di grazia sente il bisogno di esprimere il suo personale rapporto riguardo al dono che le è stato rivelato, dicendo: eccomi, sono la serva del Signore. Sembra subito però il Papa che ha bisogno di aggiungere una cosa. Questa frase non può essere privata né sminuita del suo senso profondo. La parola serva, verso la fine del dialogo dell'Annunciazione, si iscrive nell'intera prospettiva della storia della madre e del figlio. Difatti questo figlio, che è vero figlio dell'Altissimo, dirà molte volte di sé, specialmente nel momento culminante della sua missione: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. La santità di Maria e la santità di Cristo è una santità per servire. Questo è il vero problema. Questa è la sottomissione di cui parla San Paolo. Servire. E quando chiunque, vescovo, cardinale, papa, laico, uomo, donna, non serve, cioè non ha quello sguardo di Gesù, quando accade questo c'è sempre un'altra logica, che è quella del potere e della violenza. E c'è una violenza femminile e c'è una violenza maschile. E c'è un potere maschile e c'è un potere femminile, ma che è contrario alla volontà di Cristo, è contrario a questo sguardo di Cristo. Per spiegare in modo plastico meglio questa cosa, vorrei dire, usare le parole di una donna che è stata amica per tutta la vita di Giovanni Paolo II, Wanda Poltawska. Disse di Giovanni Paolo II: io vi consiglio veramente di leggere il libro della corrispondenza. Questi amici, con degli accenti tenerissimi, si chiamavano Dusia, lui la chiamava Dusia, che vuol dire sorellina in polacco. Tutta la vita e il ruolo che questa donna ha avuto e le decisioni che ha preso e la collaborazione che ha avuto con lui. Non c'è tempo nella catechesi, magari verrà fuori nelle domande, per leggere veramente chi è stata questa donna nella vita di Giovanni Paolo II. Una delle sue frasi: dal primo istante che l'ho visto, dice lei rispetto a Giovanni Paolo II, allora caro al Wojtyła, sapevo che sarebbe diventato santo. La sua santità era evidente, irradiava una luce interiore che era impossibile nascondere. E chi sta scrivendo queste cose è una donna che a 19 anni è stata 5 anni dei campi di concentramento nazisti come cavia umana. ed era completamente ferita, ed è stato l'incontro con questo uomo, lo sguardo di questo uomo che chiedeva la santità di Cristo, a trasformare totalmente la sua vita. E la prospettiva di Papa Francesco è identica a quella di Giovanni Paolo II. Dice Papa Francesco, questo è un discorso ai partecipanti al seminario di studio Dio affida l'essere umano alla donna, 12 ottobre 2013, dice Papa Francesco, la Chiesa è donna e madre, e questo è bello, dovete pensare e approfondire su questo, la Mulieris Dignitatem si pone in questo contesto e offre una riflessione profonda, organica, con una solida base antropologica illuminata dalla rivelazione. Da qui dobbiamo ripartire per quel lavoro di approfondimento e di promozione che già più volte ho avuto modo di auspicare. Se volete farvi le vostre idee, parlo a chi è credente e a chi non è credente, sui mezzi di comunicazione, sui titoli dei giornali, prego, fate pure. Se volete partire da Papa Francesco, leggete la Mulieris Dignitatem. Ognuno è dotato di una ragione e deve decidere nella vita se vuole vivere di pancia, di emotività, se vuole vivere di cattiva informazione, oppure se vuole vivere appoggiandosi a quello che un uomo pensa. Si rischia sempre di rendere un fantoccio Cristo, figuriamoci, se facciamo di Cristo un fantoccio, come abbiamo detto nel primo incontro, un pupazzone da spostare a nostro uso e piacimento, figuriamoci un Papa. Si può fare di un uomo quello che si vuole. Concludo col quarto foglio. Occorre però essere leali. Dico chiaramente che ho cambiato l'impostazione dell'incontro perché ho delle vere e proprie amiche, io non nominerò i nomi, ma ne ho tante, sono veramente delle donne eccezionali, consacrate eccezionali, madri eccezionali, delle donne meravigliose, donne che lavorano, sono che non lavorano e che fanno, anzi, che lavorano moltissimo facendo solo le madri e le spose, anzi, che lavorano moltissimo facendo le madri e le spose senza solo, perché questo solo è ideologico, è cattivo, è umiliante, è ingiusto e non lo voglio nemmeno usare. Ma io da uomo avrei impostato diversamente l'incontro. Io ho fatto un discorso, un incontro propositivo, cioè spiegando lo sguardo della Chiesa, perché semplicemente senza che mi dicesse niente, ho incontrato una donna e guardandolo ho detto non posso impostarlo da uomo questo incontro. Devo postarlo da donna, cioè partendo in modo propositivo. Perché sapete come vogliono fare gli incontri gli uomini? Partendo dalla pagina 4. Cioè subito vogliono fare a botte. Adesso si fa a botte. Adesso dico delle cose da uomo, facendo a botte. Perché è anche ogni tanto importante fare a botte. Occorre essere leali però. Oggi non tutti, anzi la maggior parte che detiene il potere vero, cioè quello dei mezzi di comunicazione, che detiene il potere veramente di condizionare le anime attraverso programmi televisivi, film, telefilm, serie televisive, reality show, chi detiene questo potere non pensa minimamente, non gliene frega niente dello sguardo di Cristo. Niente, niente. Ci sono sulla donna sguardi diversi, e questi sguardi diversi dall'esterno condizionano anche internamente. All'interno ci sono persone che probabilmente, a mio avviso, hanno semplicemente perso la fede, che pensano che si possano conciliare ideologie che sono inconciliabili. Penso all'ideologia del Women's Empowerment, che è nata dalla conferenza di Pechino. Scopo di questa ideologia è l'autorealizzazione della donna. E principali ostacoli che si frappongono alla sua autorealizzazione sono la famiglia e la maternità. Per questo la donna deve essere liberata in modo particolare da ciò che la caratterizza, vale a dire dalla sua specificità femminile. Quest'ultima viene chiamata ad annullarsi di fronte a una gender equity and equality, di fronte a un essere umano indistinto e uniforme, nella vita del quale la sessualità non ha altro senso se non quello di una droga voluttuosa, di cui si può far uso senza alcun criterio. Nella paura della maternità, che si è impadronita di una gran parte dei nostri contemporanei, entra sicuramente in gioco anche qualcosa di ancor più profondo. L'altro è sempre, in fin dei conti, un antagonista, che ci priva di una parte di vita, una minaccia per il nostro io e per il nostro libero sviluppo. Questa che ho letto è l'introduzione che nel 1997 il cardinal Ratzinger fece a questo libro. E questo libro, intitolato Nuovo Disordine Mondiale, uno potrebbe liquidarlo facilmente, Michel Chouin, credo che sia la pronuncia, ma non potrei anche sbagliarmi, questo autore, uno potrebbe dire, ma questo è il classico complottista, quello che ce l'ha con tutto, un povero psicopatico, però quando io ho visto che l'introduzione gli ha fatto l'uomo che, per me, in questo momento è l'uomo più intelligente, più profondo, più santo della Terra, scusatemi, questa è la mia visuale, allora, visto che gli ha fatto lui l'introduzione, mi sono detto, questo libro non deve essere una schifezza, vado a comprarlo. Non esiste più. Questo libro, provate a trovarlo, non si trova nei mercatini dell'usato, non si trova su eBay, non si trova su Amazon, non si trova su IBS. Però io, come amico, ho padre Luis, che me l'ha scannerizzato, ho il PDF, l'ho stampato, e penso che in modo segreto, spacciandolo, posso correre il rischio a dare il PDF a chi lo voglia, questo libro. E ci spero proprio, me ne frego, forse sono anche disposto a pagare una multa. Questa visione è inconciliabile, non solo questa visione ideologica della teoria di genere, di cui non parlerò questa sera, ma perché ci sarà un incontro, perché ormai è arrivato il tempo, che ci sarà un incontro su questa teoria di genere, che è contro la natura dell'uomo. La teoria di genere è contro la natura dell'uomo, è contro la rivelazione. Un cattolico, un credente, un cristiano che dice che la teoria di genere è conciliabile ha perso la fede, tukur, ha perso la fede. Se lo sente dire, gli dia fastidio, si alzi e se ne vada ora, meglio. La teoria del genere è inaccettabile. Come si può conciliare nel momento in cui la rivelazione dice che l'uomo fatto a immagine di Dio è maschio e femmina? È impossibile. Ma adesso torno alla persona non credente, che è inconciliabile questa teoria non solo con la rivelazione, ma prima di tutto, ecco qui faccio a pugni, con il senso della realtà, è contro la ragione, non contro la fede, è contro la ragione e il senso della realtà. E vi faccio un esempio molto terra terra. Non toccate a moltissimi giovani i loro nonni. Ho toccato con mano la gratitudine, l'affetto, la stima, a volte oserei dire la venerazione che questi adolescenti hanno per i nonni, non per il papà e la mamma, ma per i nonni sì. Bene. Eppure queste nonne incarnano dei ruoli di genere, degli stereotipi diffusi ed arretrati. Come può essere? Io mi chiedo, come può essere? Non ci vuole più prudenza, più stima nei confronti della nonna, del passato? Com'è possibile che qualcosa che gli studi di genere ci dicono come sbagliato nell'orientamento sessuale degli studi di Wikipedia, che naturalmente è prona alla teoria di genere, prona, la descrive con grande accuratezza, il gesto più violento, ma ne parleremo in un prossimo incontro, è rappresentato da un'immagine di una cucina giocattolo. Queste povere bambine che hanno giocato con la cucina giocattolo, cattivi, violenti, assassini, che avete fatto questi stereotipi di genere. Guardate, per quanto riguarda me, perché non posso parlare per i miei confratelli, ma per quanto riguarda di me, questa boiata della teoria di genere qua verrà combattuta fieramente. Fosse anche l'ultimo nucleo che resiste, si morirà con le battaglie pacifiche in mano. Ma per una cosa così bisogna andare in galera. Se non si va in galera per una roba del genere, non si va più per nulla. Perché queste sono le battaglie alla Gandhi di oggi. Opporsi alla follia, opporsi alla mancanza di ragione, di ideologie che non hanno stima per nulla del passato dei nonni. Com'è possibile che io debba dire che mia mamma, che ha rinunciato al suo lavoro per me, ha sbagliato? come posso dire che oggi, se una ragazza di 23 anni si affermasse ai suoi amici, io vorrei essere sposa e madre, come mia nonna. Mazzate. Mazzate. Dal fidanzato, dalla mamma, dal papà, dalla cultura, dalla scuola. Mazzate. A destra e a manca. Martire. Oggi, provate a pensarci, una ragazza di 23 anni che dicesse questa cosa, io voglio essere sposa e madre come la mia nonna, punto. Libertà, democrazia, pluralità, pensieri, differenze, tutti possono dire quel cacchio che gli pare, possono bestemmiare perché è la libertà di pensiero, possono fare le peggio porcherie perché è la libertà di espressione, artisti che in nome dell'artista della libertà di pensiero possono disegnare Gesù come una rana, possono sputarci sopra perché è la libertà di pensiero, possono mettere lo sterco dentro i barattoli, merda d'artista, possono fare tutto quello che vogliono. Ma una poveretta che dice, perché subito viene identificata una povera ragazza che dice a 23 anni, io vorrei essere sposa e madre come la mia nonna, no. Sei pazza, sei folle. Questa è la misura della forza dell'ideologia in Francia, cioè qui in Francia, via le parole padre e madre. Ma lo vogliamo in Italia? Ma guardate che se stiamo lì quieti, se voi non parlate, cioè voi potete star qui e dire sì, adesso io sono d'accordo, sì, però se non parlate al bar, se non vi prendete le mazzate anche a voi a dire che togliere i termini padre e madre come avviene già in certi paesi d'Europa è una bestialità a cui dobbiamo dire no e che ci si può fermare e che in Italia non dovrà mai avvenire questa cosa qui, è finita. Genitore 1, genitore 2, bestialità, linguistiche, neolingua, Orwell, genitore 1, genitore 2. E il cambio del modo di pensare, parole che finiscono. Il seno in una donna non è più il luogo dell'allattamento, il seno è solo oggetto di piacere. Il grembo è una parola che si sta estinguendo, la parola grembo. Grembo, 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 grembo. Bisogna fare resistenza linguistica. La parola grembo esprime, enciclopedia Treccani, lo spazio tra le ginocchia e il seno, luogo destinato ad accogliere un figlio. E cosa faccio fare alle bambine che sono proprio un violento? Alle bambine dico sempre, questa sera prima di andare a dormire, quando siete sole nel vostro lettino, chiudete gli occhi, mettete la mano sulla pancia e dite un Ave Maria. E pensate che quello è il luogo dove nascerà vostro figlio. Lo farò fino alla morte. Chiudete gli occhi e pensate che quello è il luogo, fregatevene che questa pancia sia piatta, liscia, pelosa o quello che... Questo luogo è per la nascita della vita, è il tempio, il sacrario che dovrà contenere la vita, è la cosa più meravigliosa. E quando mi dicono, perché le donne non possono fare sacerdote? A me veramente subito mi viene a dire, ma perché io non posso avere un figlio? Perché io non posso averlo per 9 mesi? Perché non posso sentire un essere umano dentro di me? E voi sì? E noi questo dono, questa potenzialità, ma sì, ma la possiamo posticipare, ma sì, ma dai, ma c'è altro da fare, bisogna divertirsi, bisogna fare questa cosa qui, la possiamo mandare avanti, mandiamola avanti, mandala avanti. Poi, visto che poi non arriva, e poi stai male, e poi vieni in confessionale, e poi a me viene la cervicale. È ideologico il fatto sposa e madre e subito ideologicamente bisogna aggiungere non solo. Ecco, io penso che se uno vuole essere, una donna vuole essere sposa e madre, ce n'è d'avanzo, dignità, chapeau. Penso alla mia nonna Aida e penso che a mia nonna Aida non mancasse nulla come donna, nulla. E che se hanno ragione gli studi sul gender, io l'unico modo che ho di pensare mia nonna è in modo paternalistico, un po' compatendola, un po' pensando a lei come un antiquariato commovente, delle cose di pessimo gusto, di quelle cose che sono un po' demodé, il fascino demodé, altri tempi. E io dovrei rinunciare a donne consacrate e meravigliose, e io, come tanti, non la penso così, e non voglio rinunciare a pensarla così. Non voglio rinunciarla a pensare così. Io penso e continuo a pensare, ce ne fossero, come mia nonna, ce ne fossero. E sono contento che il fatto che a giugno faremo 3 incontri artistici di bellezza, di poesia, di musiche, non dico altro, e 25, 26, 27 giugno le date forse possono cambiare, perché i nostri artisti sono, insomma, sono sempre molto impegnati, però vogliamo loro. Ci saranno proprio incontri su belle donne, Hildegarda di Bingen, Giovanna d'Arco, Edith Stein, a fine giugno. E già da adesso siete tutti invitati, prepariamo questo momento, veramente ci danno il cortile qua a fianco della Vallicelliana, cioè un luogo storico dove ritorniamo, e saranno serate di giugno, spero anche non piova, se no il Signore forse... Bene. Sento che ne valeva la pena, proprio mi sono fregato una mezz'ora, Guido mi dirà che... Però Guido, perdonami, ancora un'altra volta non ho mantenuto la mezz'ora. Lasciamo un momento adesso di silenzio per le eventuali domande che ci sono. Siamo. Grimanes, usiamo il tuo. Non togli le penne, le metti in un altro. Prima domanda. Che cosa significa indisponibile riferito a Gesù? Gesù non è disponibile, cioè aperto a tutti? Grazie per la domanda, molto interessante. Allora, io quello che ho detto, però mi permette di fare un'osservazione. Guardate, notate come quando si riportano le cose, quando ci dicono cose riportate, è sempre molto pericoloso. Capisco che a volte quando ci riportano delle cose brutte su qualcuno che ci sta antipatico, ci fa piacere sentirlo, però è molto pericoloso comunque. Io ho detto che indisponibile è lo sguardo di Gesù, cioè il come guarda Gesù le cose è indisponibile. Quello che noi, cioè io non posso cambiare Gesù. Indisponibile significa questo: se anche Gesù dice una cosa che a me dispiace un pochettino, è indisponibile Gesù, io non posso piegarlo e fargli dire quello che voglio io. Questo significa che è indisponibile. Quindi, rispetto a tutte le cose che ho detto, queste sono cose indisponibili. Cioè, per dire, faccio la cosa più difficile tra quelle, perché dire che Gesù ha scelto una donna per volontariamente per la resurrezione può dar fastidio, ad esempio, uno che è un maschilista, può rosicare per questa cosa qua, deve subito dire ma è tutto, però è indisponibile per lui, non è che può dimenticare questa scelta volontaria di Gesù. Però dall'altra parte, quando si dice che per Gesù è evidente che per Gesù è importante Genesi, quindi dire che è indisponibile il fatto che per Gesù è fondamentale il testo di Genesi. E se tu vuoi relativizzarlo e considerarlo poco importante, non lo puoi fare, perché tu stai disponendo di qualcuno che non è disponibile. Questo significa, è vero che Gesù è disponibile per tutti, però disponibile per tutti non vuol dire che è un pezzo di pongo, che ognuno se lo modella a proprio uso e consumo. In questo periodo di ristrettezza economica in cui la donna non può non lavorare, come fa comunque ad essere madre e sposa cristianamente? Grazie. Attenzione, anche qui, io non ho detto che la donna deve essere madre e sposa, ho fatto un'ipotesi di una ragazza di 23 anni che dice io vorrei essere madre e sposa come la mia nonna. Ho detto un'altra cosa. E inoltre mi rendo conto che il vero problema non è chi dice magari potessi esserlo. No, il problema è quando ideologicamente si dice che una donna che è sposa e madre, beh, non è completa. Una donna non può essere completa essendo, non lo dico io, solo sposa e madre. Questo è ideologico. Quindi io invitavo a fare attenzione a una riflessione culturale e ideologica, non ai casi singoli che so benissimo che ci sono oggi. E penso veramente tutto quello che pensano in molti, cioè che sia fondamentale sostenere veramente la donna, sostenere la famiglia, permettere delle forme lavorative elastiche che consentano alla donna di essere sposa e madre e se necessario anche lavoratrice. Penso che ci siano delle soluzioni già sperimentate anche in certi paesi europei che vengono incontro a tutto questo, eccetera, eccetera, eccetera. Credente o non credente, l'uomo ci sottomette per colpa di Eva, perché togliendo la costola lì abbiamo privati. Beh, insomma, questa non è una domanda, quindi posso anche non dire niente. Può spiegare meglio cosa rispondere a chi ci fa l'obiezione sul maschilismo del sacerdozio? Allora, sul discorso del maschilismo del sacerdozio, cioè no, che è maschilista il fatto che... Cioè, questo è un'altra cosa indisponibile, cioè, mi spiego, è evidente che Gesù... Io quando dico evidente, dico che bisogna anche un po' studiare. Se uno studia un pochettino quello che era il mondo di Gesù e il mondo attorno al mondo di Gesù, cioè se uno studia un attimino com'era la situazione in Israele e dei popoli circostanti, si rende conto, ma proprio con la pelle d'oca, che i comportamenti, le decisioni, le scelte di Gesù sono non rivoluzionarie, di più. Sono qualcosa di stupefacente. Gesù parla in pubblico con una donna samaritana, che noi non ha, no, mi rendo conto, quando tu studi un po' ti rendi conto che cosa voglia dire che un rabbì parlasse in pubblico con una donna e una donna samaritana. Era una cosa vertiginosa. Quando uno riflette che cosa voglia dire il fatto che Gesù consente alle donne di seguirlo come discepole, è qualcosa che lo screditava come rabbì, faceva problema. Il fatto che Gesù, tutte le cose che ho detto prima, no, per noi vanno via lisce, ma non sono lisce manco per niente. Sono tutte delle cose enormi, enormi. Ora, in questo contesto, se lui avesse voluto, avrebbe potuto. Ora, se uno mi chiede perché, io ci sono delle ragioni, che sono ragioni antropologiche, cioè sulle differenze, questa complementarietà, questa differenza assoluta che c'è, questa differenza profondissima che c'è tra l'uomo e la donna. Ora mi sembra il momento giusto di dire una cosa che avevo pensato, programmato, che vi ho detto nella catechesi, figurate se andavo avanti a dir tutto, mamma mia, 42 minuti. C'è un grande pensatore che vi invito ad approfondire, perché sono interessantissime le sue considerazioni, un filosofo moderno, Roger Scruton, che fa riflettere su una cosa, non è che una sua teoria, fa riflettere su una cosa. Il matrimonio, in realtà, è la celebrazione di un fatto drammatico, l'incontro tra le due diversità più assolute. C'era la celebrazione drammatica dell'unione piena di paura tra l'uomo e la donna. Dice così, l'unione eterosessuale è pervasa dal senso che la natura sessuale del partner ci sia estranea, un territorio nel quale si entra senza una conoscenza a priori e dove l'altro e non il sé è l'unica guida attendibile. È drammatico l'incontro eterosessuale, perché è un altro che ti introduce in un mondo sconosciuto. Quando ti fanno queste domande, ma tu saresti voluto nascere? Io non riesco neanche a immaginare cosa voglia dire essere donna, tanto una cosa diversa. Tanto la mentalità è differente, è affascinante, un altro mondo. Ed è quindi la verità è che non c'è solo, se volendo prendere un aspetto della, di quella considerazione, non c'è solo la paura evidente della donna rispetto all'uomo. Mi diceva in questa, tu non hai mai avuto paura, cioè la paura di trovarsi sola per strada quando incontri qualcuno, quel paura, un uomo non ha questo tipo di paure, no. Però posso dire che anche noi uomini abbiamo paura delle donne, la verità, noi abbiamo molta paura delle donne. Cioè è difficile, noi a volte magari compensiamo con gesti sballati questa nostra insicurezza, però anche a noi la donna fa paura, perché è un'altra cosa. Non riusciamo bene a capire cosa passi per la testa di una donna. È un'altra cosa. Questa differenza è la più potente che ci sia. Qua tutte le differenze, bisogna accogliere tutte, ma questa differenza che è veramente l'antropologica, la più sostanziale, quella su cui si gioca i fuochi d'artificio. C'è una bellissima canzone di Gaber, vi invito ad andarla a cercare, sull'uomo e la donna, che è una bomba, su proprio sulla differenza tra l'uomo e la donna. Quindi ci sono differenze antropologiche tra i due, il perché della decisione di Gesù è legata, penso, al comandamento dell'Eucarestia. Gesù comanda di celebrare l'Eucarestia, usa un imperativo, fate questo in memoria di me, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. È evidente che in quel momento ci vuole, è proprio il sacerdote sia in persona di Cristo. Questo è un elemento invece di fede. Prima ho detto la differenza antropologica, quindi penso che per fare le cose che dovrebbe fare un sacerdote, io lo sento che nel senso che il sacerdote è chiamato a essere padre, padre, a esercitare una paternità. E infatti, ve lo dico quasi oggi, il problema culturale mi porta a dire le cose quasi al contrario, mi spiego, quasi dicendo in controluce, cioè mi rendo conto che ci sono tante donne che mi dicono che hanno nostalgia di un clero più virile, vorrebbero un clero più virile, vorrebbero più padri, sono stufe di non incontrare dei padri, degli uomini chiari, di non trovare la paternità nella Chiesa, gli manca molto. Quindi c'è un aspetto antropologico e un aspetto proprio sacramentale, cioè di scelta di Gesù. Fate questo in memoria di me. Quando il sacerdote dice questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, lì agisce in persona di Cristo. È evidente. Ecco, è evidente questo. Sicuramente bisogna escludere, non lo dice perché pensi che le donne non sono capaci di dire quelle parole, non perché abbia poca stima di loro, perché ho dimostrato in mille modi, cioè ho dimostrato, leggendo il Vangelo, si vede che questa stima c'è e come. Avrebbe potuto farlo, ha fatto cose più eclatanti, avrebbe potuto farla questa cosa qua. Questa cosa non l'ha fatta. E io, visto che lo sguardo di Gesù è indisponibile, per me è indisponibile, io mi fermo. E l'ha confermato Giovanni Paolo II, Papa Francesco, È vero che solo in Maria e con Maria la donna può realizzare se stessa? In realtà non è una domanda, è una considerazione. Se ne deve parlare di più nella Chiesa. Ringrazio, questa cosa è verissima. Mi trovavo quest'estate in montagna, nel silenzio, tutto staccato, senza computer, senza telefono, e senza niente. Vi auguro di essere ancora uomini e donne capaci di fare questa cosa, cioè di regalarvi delle isole senza nulla, nulla. Ed ero lì e appuntavo delle riflessioni, delle intuizioni, dei desideri di miglioramento e me li appuntavo sul quaderno, quadernino nero, di quelli che hanno ancora le tabelline dietro con scritto orario settimanale delle lezioni, quaderno di, perché questo gusto un po' retro, ecco, nero con la cosa rossa, sono troppo carini. Vabbè, scrivevo in questo quadernino: Maria è un antidoto. Se tu, Maria è un antidoto, predica di più su Maria, infilacela dentro tutte le volte che puoi. Maria è un antidoto, Vergine Madre, quello che oggi questo mondo non vuole essere, Vergine Madre. Questa è di Don Fabio Rosini. No, io non riesco a citare una cosa che non ho pensato io senza dire di chi è. Questa è proprio una mia... Questa è di Don Fabio. Che cosa deve pensare una ragazza sposata a cui viene detto che non può avere figli? Come può ritrovare la gioia attiva, penso di far capire, verso Cristo? Beh, io penso che... Vabbè, innanzitutto mi sembra di voler dire che io non sono donna. E so che quando... Però non sono donna, però... Ho una mamma, ho avuto una nonna, ho avuto due sorelle, una fidanzata, incontro più donne di tanti altri uomini. Non... Cioè, senza... Ne ascolto molte, quindi ho capito che questo dolore qui è un dolore micidiale. Però mi sembra di poter dire che ho anche capito che, anche ascoltando quello che dice la Chiesa, che l'essere madre della donna è una realtà molto più profonda nel fatto di avere biologicamente dei figli. Mi spiego. La donna, secondo me, deve pregare molto e chiedere il dono dello Spirito e guardare Maria per non diventare zitella. E ho conosciuto donne sposate con tanti figli, acide come lo yogurt, zitellissime, mentre ho conosciuto delle consacrate che non avevano figli e tutto, di una maternità strepitosa. Cioè l'essere materno, l'essere modello per l'uomo, essere la capacità di guidare l'uomo a dare la vita è una caratteristica intrinseca della donna ed è ben più profonda. Quindi a una ragazza così io direi: fatti usare da Gesù, nel senso, chiedi che Gesù sprigioni in te la maternità in un altro modo, che compia la tua essere donna in un altro modo. Global. Io leggo, global. Investimenti. 1. Robot uguale umani. 2. Terrestri uguale clientela pubblicità. 3. Donna, uomo. 4. In laboratorio. Sì, no, capisco che... Cioè, mettetevi nei miei panni. Comunque sono d'accordo. Cioè, ho capito cosa vuol dire, sono d'accordo, però non posso dire più di questo. Ha fatto un po' una sintesi della parte finale della catechesi. Un approccio un po' mortificante per una donna sterile, non credi? Ecco, non credo. Perché, vi dico perché, lo sguardo di Gesù, io ho parlato alla fine della mia nonna per dire, questo è ingiusto, ecco, questo secondo me è ingiusto. Perché vi dico ingiusto? Ingiusto non vuol dire che la persona che ha scritto è cattiva, ma è ingiusto, perché io la maggior parte della catechesi non ho parlato della maternità, ho parlato dello sguardo di Gesù sulla donna. E le donne che vengono descritte lì, non si parla di maternità, si parla di donne che lo seguivano, che erano discepole, che Gesù sceglie Maria, ma non c'è scritto da nessuna parte che Maria Maddalena aveva un pancione quando incontra Gesù, che dice era... No. Quindi non è sterile manco per niente, cioè, e poi rispondo dicendo la cosa che ho detto prima, cioè che per quanto la maternità sia una cosa che oggi culturalmente viene umiliata e compressa, e invece questo è quello che sta avvenendo, è temuta la maternità culturalmente, non nelle singole vite, poi anche nelle singole vite, però io sto facendo una riflessione ad ampio spettro, non si dice mai il dolore invece non di una sterilità subita, cioè nel senso di una, del fatto di non poter avere figli, ma di una sterilità perseguita. Non c'è solo la sterilità subita, ma c'è una sterilità perseguita, voluta, scelta, quando la sessualità si trasforma in quella droga voluttuosa di cui si diceva prima. Oggi la sessualità è una droga voluttuosa, si fa finta di dimenticare, si, poi veramente si fa finta di non considerare che un conto è dire che va bene, cioè l'aspetto unitivo di piacere è fondamentale nel rapporto, sì, quella, però che c'è una finalità nell'atto sessuale, non si dice più, non si può più dire, che questa attrazione reciproca, se tu vivessi naturalmente, naturalmente, cioè naturalmente, quando senti, forse sarebbe un mondo più felice, ma io non capisco, per me manca molto il senso dell'autocritica, ma che certe, cioè, che questo mondo, le politiche e queste visuali ideologiche siano fallimentari, ma non si vede a tutto, cioè, chi crede che ancora oggi, veramente ci vuole una fantasia credere che oggi è la Chiesa a pilotare il mondo, cioè, ma chi è come, può essere convinto di una cosa del genere? Che è la Chiesa a pilotare il modo di pensare della gente, ma veramente anche questa sera è un miracolo, è misterioso, tutte queste persone, è un miracolo di Dio, è una cosa stupenda, una cosa grandissima, ma la proporzione è sempre Davide contro Golia, non dimentichiamocelo, perché in questo stesso istante, boom, boom, i bombardamenti di messaggi assolutamente e totalmente contrari rispetto a quello di questa sera sono strabordanti da tutte le parti. Cioè, chi nega questo? Cioè, non è un problema di fede, è un problema di ragione, è un problema di che uno che è dissociato, che non sa com'è la realtà. Cioè, in questo istante in cui sto parlando, sì, va bene, queste sono 400-500 persone, ma chi se ne frega? Cioè, il problema è che in questo stesso istante centinaia di migliaia, milioni di uomini e di donne sono bombardati con messaggi che sono totalmente contrari a quello di questo. Questo sta avvenendo e lo sappiamo. È venerdì sera. Perché lo sguardo di Gesù è indisponibile? Questo mi sembra realmente di averlo risposto prima. Non credo che vada biasimata una donna che desideri non solo essere madre, ma realizzarsi anche come persona a pieno e quindi anche nel lavoro. Però io non l'ho detto. Vi voglio solo farvi notare come l'ideologia è forte. Che tu quando senti qualcosa che vagamente contro, cioè tu devi incasellare un prete in una cosa, ma io non l'ho detto. Io ho ipotizzato il caso in cui una ragazza di 23 anni volesse eventualmente, magari, forse, per caso, ingenuamente, romanticamente dire, va bene, basta, devo andare avanti? Mi piacerebbe essere sposa e madre come la mia nonna. Che non vuol dire che una ragazza desidera così, dice, perché è la donna che lavora invece. No. Non credi che sarebbe molto più giusto e bello aiutare di più le donne lavoratrici? Sì, lo penso questo. Consentire loro di poter conciliare maternità e professione? Lo credo e lo penso. Secondo me una donna che lavora trasmette una visione più completa della vita anche ai propri figli. Sì, cioè, io credo che trasmette una cosa bella. Però, permettetemi, difendo il fatto che la mia mamma mi ha trasmesso una cosa bella, va bene? Ha rinunciato al lavoro per me, oh, che devo dire? Quindi dovrei dire che invece mia mamma mi ha trasmesso una cosa meno completa? No, non lo dico, non lo penso. Porca miseria, cioè, vedete l'ideologia come violenta? Cioè che io devo dire quello che bisogna dire perché è politicamente corretto dirlo. Io dovrei dire che mia mamma rinunciando al lavoro è stata meno donna. Manco per niente, non lo penso e non lo dico. È sbagliata questa visione. Però questo, dire che così, non vuol dire che penso che obbligatoriamente tutte le donne, primo perché non tutte le donne possono farlo. E questo purtroppo è così, come diceva la domanda prima. E penso che poi dopo, quando lo deve fare necessariamente, allora, in un modo femminile, cioè che il modo di lavorare di un uomo e di una donna, penso anche che è differente. In realtà, il vero maschilismo, non bisogna cercarlo nella Chiesa. Il vero maschilismo è delle multinazionali. E non lo dice nessuno. Lì tutti zitti in Mosca. Il vero maschilismo delle multinazionali che impongono per fare degli scatti qualcosa che invece umilia e schiaccia l'essere donna. Le regole di lavoro sono tante volte umilientissime. E questo non lo fa la Chiesa. È facile spostare il problema dove il problema non c'è, per nascondere dove i problemi effettivamente ci sono. Cioè che la crisi economica sia anche una crisi demografica, è ovvio. Che è anche una crisi demografica la nostra. Che il problema delle pensioni è anche un problema demografico. Come abbiamo detto a volte in altri incontri, che la crisi demografica non è cominciata con la crisi economica. La crisi demografica in Italia è cominciata negli anni del benessere, negli anni Ottanta. Cioè è l'egoismo che ha portato alla crisi demografica, non la crisi economica. Questi sono dati oggettivi, non sono invenzioni. Sono quelle cose che sappiamo e poi facciamo finta di dimenticare, oppure ce le fanno dimenticare, non lo so, però è così. Come hai capito l'affermazione del Papa? Le donne non vanno clericalizzate ma valorizzate nella Chiesa. Ce l'ho capita nel senso che il Papa mi sembra che insista molto su questa riflessione teologica, lo dice più di una volta nei suoi testi, Papa Francesco intendo, che lui dice che più di una volta bisogna riprendere questa frase che il maschio e femmina li creò, per dire che per avere la pienezza dell'uomo a immagine di Dio occorre riflettere su questa diversità e complementarietà. Ecco, e io l'ho capita così, e ridurre questo a una logica di potere, dove è sbagliato sia dal punto di vista antropologico, ma anche dal punto di vista della Chiesa ecclesiale, cioè mi spiego, vuol dire avere una visione del sacerdozio come potere, è come se avesse vinto, cioè uno pensa automaticamente che il sacerdozio non è una realtà di servizio conformemente allo sguardo indisponibile di Gesù, cioè lo sguardo indisponibile di Gesù sul sacerdozio è servizio. Tutte le volte che non è servizio, cioè non si ha lo sguardo di Gesù, cioè non è santità, è grave. Ma Gesù ha dato mai una spiegazione del perché gli apostoli erano solo uomini? No, no. Non era una... Cioè, no, non l'ha data, l'ha fatto. Erano i 12 padri del nuovo Israele, cioè il 12 tribù di Israele, 12 padri, delle 12 nuovi padri del nuovo Israele, la Chiesa. Sono solo, tra virgolette, sposa e madre. Come posso difendermi dalla mentalità di oggi che insinua a me il dubbio di valere poco? Diventando bella. Custodire la bellezza, mostrando che sei non ideologicamente felice, ma mostrando veramente, con l'aiuto di Dio, una bellezza che convince. Solo la bellezza convince il mondo. Quindi credo che amando da morire proprio tuo marito, e prima tuo marito dei tuoi figli, in un matrimonio per la sposa è più importante lo sposo dei figli. un figlio vuole solo che la mamma stimi il papà e lo ami. Questa è la cosa più educativa del mondo. Uno sguardo di disprezzo della donna sull'uomo è la sofferenza più grande per un figlio. Il fatto di non avere un oggetto, di non avere quella vacanza, di non avere quel... Se c'è la mamma lieta, non una noca giuliva, ma lieta, e che guarda con tenerezza lo sposo, che lo circonda non in modo servile, non servile, non intendo, ma che lo accudisce, ne accura, stima. Il papà ha detto, il papà che aiuta e guida il figlio, anche quando il papà sbaglia, a coprire le nudità del papà. E per un figlio è proprio il massimo. Vedere l'unità dei genitori è il massimo. Vedere che si vogliono bene è proprio il massimo. E quando c'è questo, mamma mia, questa è una cosa che fa invidia al mondo. Io penso che questa è una cosa che farebbe invidia a tanti. Non credo nella famiglia del mulino bianco, perché questa cosa che ho detto è un frutto maturo che nasce necessariamente dalle lacrime, è un'avventura. La immagino come una battaglia, come una pugna, capito? Una cosa veramente dove bisogna chiedere, invocare, pregare, cadere, rialzarsi, confessarsi. Cioè, la immagino così, non come una cosa che basta la forza di volontà per viverla. Dico una tensione, dico dove... Bene, allora, come al solito, questo è già un incontro secondo me molto impegnativo, quindi adesso l'incontro di per sé è terminato. Per chi desidera, qua ci sono ancora molte domande, faremo ancora una seconda mezz'ora di domande, inizieremo quasi subito. Per chi lo desidera, in fondo chiesa ci sono i calendari con tutti gli appuntamenti, la mailing list per chi volesse essere avvisato tramite la email, e spero di non aver dimenticato altro. Quindi chi va, buon riposo, chi resta, ci vediamo tra proprio 2 minuti che cominciamo con la seconda mezz'ora di domande. Chi deve andare, vada. Deve restare, resti. Cominciamo. Dire sono solo moglie e madre rende ancora più maestoso quella dimensione di pienezza. Capisco, diciamo che può essere vero soggettivamente per chi lo dice così, dico che culturalmente oggi non è detto in questo senso qua, oggi sembra che una donna che è solo donna e madre, necessariamente una donna monca. Oggi culturalmente questa, e ripeto, questa è la cosa che non sono d'accordo, proprio minimamente, ma penso che tante persone lo siano. Solo che c'è proprio paura a dirlo, perché appena esprimi questa opinione devi prepararti a combattere, devi avere argomenti. Guardate, questo è l'unico motivo delle registrazioni dei 5 passi, cioè tutti i 5 passi di quest'anno sono registrati, quindi alla fine di quest'anno, a Dio piacendo, saranno 30 catechesi più le domande. L'unico motivo è questo, cioè perché io ipotizzo che qualcuno andando in macchina nei tempi morti, andando a far correre, stirando, quella dello stirare è piaciuto perché poi chi la fa stirando poi mi dice è proprio così, stavo stirando quando ho ascoltato... E occorre veramente saper rendere ragione della speranza e quindi prepararsi. Quindi le immagino proprio come delle frecce apostoliche che hanno un valore che vorrei che rimanesse nel tempo, perché questi incontri sono preparati con la preghiera, con l'adorazione, comunitariamente, sono preparati con il digiuno, sono preparati con il sacrificio. C'erano questa sera una bravissima consacrata che mi diceva: io darei tutto stasera, vorrei con tutta me stessa venire, ma non posso, devo restare, c'è una cena di comunità e offrirò la rinuncia perché questo incontro vada bene. Qualcuno mi ha detto scherzando, sei in forma questa sera, ma la realtà è che dietro c'è la Chiesa, c'è la preghiera, c'è l'adorazione, c'è il fatto che Gesù ha detto che certi demoni si vincono solo con la preghiera e il digiuno, e c'è un digiuno comunitario prima di questo passo. Questa sera non abbiamo mangiato, alcuni di noi, e quindi è questo il senso dei cinque passi, ed è per questo che per me hanno un valore che forse noi a volte dell'oratorio ci dimentichiamo, e penso che sia importante ricordarli, riascoltarli. Quest'estate una ragazza mi ha detto: io ho ascoltato un passo che avevo già partecipato, credevo fosse inutile. Quanto non è vero, mi sembra proprio di aver ascoltato per la prima volta queste cose. E la possibilità, l'immagino di ascoltarli magari anche un po' sbattendosi un po', perché oggi ci sono persone che col computer fanno quello che voglio. Si potrebbe prendere la traccia e tagliare dei pezzi, solo delle domande, e presentarle a un amico con cui c'è una discussione. Cioè, si potrebbero fare tante cose. Questo è l'unico motivo per cui ho accettato che venissero messi online, pensando che potessero avere una qualche utilità. Delucidazioni su lettere agli Efesini, che bello, io almeno posso manifestare la mia ignoranza. Io sono di quei sacerdoti che non conoscono i passi a memoria, cioè per me mi dice lettere agli Efesini, datemi una Bibbia, per favore. Cioè, se ho il testo davanti e devo commentarlo, non ho problemi, cioè, è tutto. Però non ho questa cultura, forse un po' protestante, tutto. Questo è il punto di forza dei testimoni di Geova. Loro li fanno imparare a memoria, cioè proprio delle tecniche, imparano a memoria, hanno dei libretti su come mettere in imbarazzo le persone. Noi non sappiamo i versetti a memoria e loro ci sentiamo rispetto a loro degli ignoranti di Bibbia mostruosi. Cioè, primo, non è vero che siamo degli ignoranti di Bibbia mostruosi. Però a noi ci danno questa sensazione di ignoranza. Io non lo so a memoria. Ad esempio, ci sono confratelli molto più bravi in questo. Cioè, Padre Rocco è eccellente. Io sono convinto che lui, Efesini, partirebbe con... Io non parto. Quindi, questo è il bello dei cinque passi, che anche queste rimangono registrate. Perché le donne non possono celebrare la messa e i sacramenti? Perché così ha voluto Gesù, prendetevela con lui. Questo è certo, questo posso dimostrarlo. Quindi in un certo senso direi, è un po' il concetto dire perché non posso avere un bambino nella pancia, io. Ecco. Quella è una differenza certo umana, antropologica, questa è una scelta libera di Cristo. Posso dire il perché, come abbiamo detto prima, non per mancanza di fiducia, di stima, di ammirazione, perché questo si può dimostrare che non è così. E il perché mi sembra che è venuto fuori in una domanda precedente. Chi sono gli eunuchi del Vangelo? Che ruoli hanno nel creato di Dio? L'eunuco nel Vangelo, mi sembra, qua stiamo parlando di esegesi, è colui che nella risposta di Gesù... Il contesto è questo, i farisei gli pongono la domanda sul matrimonio, Gesù, appoggiandosi a Genesi, presenta una indissolubilità assoluta del matrimonio, lasciando sconcertati i suoi ascoltatori ebrei come lui, perché nel mondo ebraico c'era la possibilità di sciogliere il legame come assolutamente nel mondo pagano. Quindi Gesù introduce una indissolubilità fortissima che lascia costernati i discepoli. Rispondono: se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna, meglio non sposarsi. Gesù non dice: ecco, bravi, avete capito tutto, meglio non sposarsi. No, inizia questo discorso sugli eunuchi. Gesù è così, è indisponibile, cioè proprio è uno che ti dribbla sempre, inizia col dire gli eunuchi. Quindi bisogna andare, il discorso degli eunuchi lui lo fa in risposta alla questione del matrimonio. Quindi l'eunuco è colui che è incapace di matrimonio e dice: ci sono eunuchi così dal seno della madre, cioè ci sono uomini che sono incapaci di matrimonio dal seno della madre. Chi sono? Alcuni sono eunuchi dal seno della madre, non sono incapaci di matrimonio. Penso persone che, non so, nascono e hanno organi genitali ridottissimi oppure proprio a volte inesistenti, cioè persone che sono incapaci di matrimonio fin dalla noi. Ci sono, dice Gesù, secondo caso, degli eunuchi, cioè persone resi eunuchi dagli uomini, fatti dagli uomini, cioè loro sarebbero stati capaci di matrimonio, ma sono resi eunuchi dagli altri uomini. A me sembra chiaro cosa voglia dire, cioè che c'è a volte la violenza degli uomini, la cattiveria degli uomini, le situazioni della vita, che rendono incapaci di matrimonio uno che sarebbe capace di esserlo. Terzo caso, Gesù parla degli eunuchi per il regno dei cieli, cioè alcuni che si fanno eunuchi, cioè che in questo caso sono quelli che per il regno dei cieli rinunciano a questo aspetto, a sposarsi. Conclusione di Gesù? Chi se la ricorda? Chi può comprendere, comprenda. Fine diplomatico. Capisco, uno può anche arrabbiarsi, ma come chi può comprendere, comprenda? Ma di una parola di più, ma dilungati un attimo. Ecco, in che senso Gesù è indisponibile? Che tu devi, a livello personale, poi devi proprio... Io sono certo che questa esegesi che ho fatto è molto corretta. E usando la ragione, applicando la ragione a quel testo, tu arrivi che dici, sì, fila. Ma questa conclusione, però, chi può comprendere, comprenda. Cioè, oh, non è che è molto... Eppure lui dice così. Io capisco, uno mi dice, certo che Gesù a volte è fastidioso. Ti capisco. Ogni tanto è fastidioso. Il Gesù vero ogni tanto è... Cioè, non è quel Gesù acchittato, quel Gesù morbidoso, quel Gesù tanto semplice, il Gesù tascabile, quel Gesù Pokémon, quel Gesù orsacchiottino di peluche, quel Gesù me lo stringo stretto il cuoricino. E cioè, no, Gesù è proprio, ha una identità, una volontà, ha una visuale, e che una visuale è molto ruvida, che si scontra con tante cose. Cioè, aderire a Gesù, l'uomo è maschio e femmina, ma capite che questa affermazione... I due lasceranno la casa del padre e saranno una cosa sola. Cioè l'ipotesi che i due lasciano una casa del padre e della madre per sposarsi, questo è Gesù, in un matrimonio indissolubile, in un matrimonio che lascia costernati già allora i suoi discepoli, dico, ma dai, ma sei esagerato, ma se questa è la condizione dell'uomo, meglio non sposarsi. E lui, anziché dire, cosa state dicendo, fa il discorso sugli eunuchi. Questo è Gesù, il Gesù vero. E io lo amo. Io lo amo moltissimo. Perché quando tu ti riduci e gli dici, Signore, ok, tu sei la verità. Io credo che tu sei la via, la verità e la vita. Bene, cambiami il modo di pensare. Cioè, plasmami, fammi capire. Ti metti in atteggiamento, fammi capire. Scioglimi. Ammorbidiscimi come il cuoio, fammi entrare dentro il tuo pensiero, dentro la tua intelligenza. Lui ti esaudisce sempre. Ma quando hai questo atteggiamento nel tempo, cioè quando non è che molli e sei sempre distratto da qualche cos'altro. Noi siamo sempre distratti, siamo in un posto, abbiamo la testa in un altro. Siamo nel presente, siamo nel futuro. Siamo nel presente, siamo nel passato. Siamo nel presente, malinconie. Siamo nel presente, siamo qui ma siamo anche là, siamo qui ma c'è il messaggio, siamo qui ma c'è l'iPad, ma siamo qui, ma cavolo, ma vuoi star qui un attimo? Ma devo dirtelo io, ma vuoi star qui adesso e basta? Vuoi regalare a tua moglie uno sguardo di dire ci sei tu e basta? Vuoi regalare a tuo marito uno sguardo di dire in questo momento tu e basta? Ma veramente? E chiedo la grazia a Dio per stare ic et nunc, cioè qui e ora e basta. Ma è bello vivere così, essere qui e ora e basta. Il mio sogno, la gente che... Lo so che... Pensate come cose che sono veramente banali segnano proprio un cambiamento antropologico dell'uomo. Infatti ci sarà un incontro solo su questo. Oggi, immaginare un incontro come questo, immaginatevi questo stesso incontro anni 80. Cosa avveniva? Che si usciva, si diceva dove si andava, si dava l'appuntamento, ci troviamo là, nessun cellulare, e quelli che erano qua non avevano nessun cellulare, erano qua e basta. Certo potevano avere dei pensieri e tutto, ma sapete la differenza di essere qui però, e tricche, tracche, tricche, tracche, tricche, tracche, fammi vedere WhatsApp, chi mi ha mandato, e qui e là, ho messo silenzioso, così non lo sente nessuno, e poi te lo tiri fuori dalla tasca, eccetera, eccetera. E poi sei qui però, tu ci tieni tanto che ti arriva quel messaggio, perché sei molto geloso, innamorato, e quindi aspetti, e tu hai passato tutto l'incontro a aspettare sentendo la vibrazione. Perché non arriva la vibrazione? Perché non vibra? Perché non vibra? Cosa sta facendo? Dove è? Eccetera. Lo so. Ecco perché dico la vita spirituale è lotta, è guerra, perché devi combattere contro te stesso, perché razionalmente sappiamo che sarebbe giusto vivere hic et nunc. In realtà siamo sempre morsicati e uno dice, sì, però io... C'è sempre qualcuno di malato per cui devi tenere il telefono acceso? Cioè non è che c'è anche il problema che non c'è proprio nessuno malato, potresti... Quindi il mio sogno sarebbe quando ci sarà un 5 passi dove un manipolo di audaci farà il gesto coraggioso e provocatorio. Lo so, è dura dirlo. Provo a dirlo. Di lasciare il telefono a casa. L'ho detto. Mi è scappato. Uscire una volta di casa lasciando il telefono a casa. Mazza quanto sei audace. Ma sei esagerato. Cioè, io 3 ore senza telefono? E se finisce il mondo in quel momento? E se c'è un attacco nucleare? E se mi esplode il mondo? Guardate che siamo degli schiavi, Siamo tutti degli schiavi. Cioè, ma... Io un ragazzo adolescente direi riscopriamo il gusto della libertà, il tuo cacchio di telefono di lasciartelo chiuso, spento in un cassetto e vattene fuori senza niente in tasca per 3 ore, sgustati di nuovo la libertà di dire a un amico, senti, facciamo questo patto d'onore, per 3 ore ce ne stiamo per i cacchi nostri e lasciamo a casa i telefoni, dai, lo facciamo, che così cresce la nostra amicizia. Tu che dici eroicamente alla tua ragazza, alla tua morosa, alla tua fidanzata, alla tua tipa, alla tua cosa, dici, senti, stasera andiamo al cinema, sai cosa facciamo? Lo facciamo strano, lasciamo a casa il telefono e andiamo a vederci il film tu e io e basta. Io penso che si riattizzerebbe qualche cosa. Io credo che questi gesti eroici al giorno d'oggi sarebbero dei potenti ricostituenti dell'amore, più del Viagra, credo. Coraggio, provateci, proviamoci, ce la possiamo fare, dai. Io vi dico solo che mi butto prima di voi, faccio questi esperimenti, ho fatto una settimana lasciando spento il telefono a casa in esercizi spirituali. Credevo di morire. Cioè, per dirvi proprio la droga di come siamo veramente in crisi. Crisi d'astinenza. Lo sanno testimoni. Quando sono venuti a riprendermi, Io li ho guardati, c'erano. Io ho guardato, c'era Ivan e Jerry del bar, li ho guardati. Che bello vedervi! Come vi voglio bene, che bello che siete venuti a prendermi! Cioè, mi sembrava veramente. Siamo andati. Ma li guardavo, me li guardavo, dicevo, mamma mia, che roba incredibile! Che bello, dai! Cioè, sarebbe bello che qui nel cuore di Roma nascesse una nuova umanità. Un'umanità in reazione a tutto questo, sarebbe tanto bello. Proprio partendo dal Signore Gesù, però credo che queste cose che dico, molte sono indipendenti, cioè nel senso fanno parte di una sana antropologia, cioè di uno scoprire di essere uomini. E a un ragazzo giovane io direi, annusa la libertà, riannusa la libertà, che bello essere liberi. Non farti imbrigliare dal braccialetto elettronico affettivo con cui ti tengono come un guinzaglio. La reperibilità sempre, dogma. La reperibilità d'ordinanza, come se fosse un metico di notte, come se il mondo dipendesse da te. Tu non puoi spegnerlo il telefono e tu devi rispondere a tutti. No. Forse ho divagato. Qual è il ruolo delle suore e quello delle suore di clausura? Il ruolo è quello delle consacrate, di una donna che è chiamata specialmente da Cristo in modo così forte, a cui Dio si impone, Cristo si impone con la sua forza, con la sua bellezza, in modo così evidente. Queste sono le consacrate che sogno, che dicono, Signore, ma tu davvero mi chiedi tutto? Mi chiedi la mia femminilità, mi chiedi il grembo, mi chiedi tutto? E loro sentono lui chiaramente, continuamente, dice, sì, ti chiedo tutto, ti voglio tutta, ti voglio per me. Tu sarai la mia sposa per il mondo, un segno fisico che io ci sono. Queste sono le suore che ho la grazia di conoscere, a cui voglio un bene dell'anima e dalle quali mi sento profondamente sostenuto e che guardo con stima profonda, e ce ne sono. E il 10 maggio tre di loro prenderanno proprio in questa chiesa il loro abito. E se il Signore mi lascia, non ci sarà nulla che mi impedirà di essere qui. Poi il Signore dispone, però veramente farò di tutto per esserci, perché sarà un momento molto importante della mia vita. Sono imprescindibili, non possono non esserci. Il consacrato, anch'io lo sono, ti garantisce che è tutto vero. Quando è un momento di esitazione, dice, ma forse non è mica una no, però c'è quella persona lì, oh. Quella c'è in carne e ossa, ma se, che se sarà sbagliato? Cioè, che se sarà proprio sbagliato questo? Questo sta recitando, questo sta fingendo, questo tenga. Ma che, cioè, questo è finto, è vero? Cioè, no, cioè, noi ci dobbiamo essere, cioè, il mondo ha bisogno di tutto, ha bisogno dei papà, delle mamme e dei consacrati. E ringrazio Dio di avermi fatto questo dono. Che ne pensa del libro Sposati si è sottomessa? Ma è un libro che bisogna leggere, è un libro simpaticissimo, è un libro profondissimo, è un libro che ha dei punti che a mio avviso è anche ironico e geniale. E poi io sono di parte, quindi... Dio ci chiama le donne alla comunione con l'uomo o solo al servizio? Dio chiama le donne alla comunione con l'uomo, ma non c'è comunione senza dono di sé, per lui e per lei. Quindi senza dono di sé non c'è comunione. E infatti la dimostrazione, lasciamo stare il libro, è che quali sono le persone a cui vuoi più bene? Quelle che si sono sacrificate per te. Quelle che hanno dato se stesse per te. Quelle sono quelle che subito tu pensi come le persone che ti vogliono più bene. E quindi non c'è comunione senza servizio, ma non solo per lei, anche per lui. È la modalità del servizio che cambia, le forme del servizio cambiano, ma il servizio è lo sguardo di Gesù, quello che chiede a tutti e due. E niente, non so se si capisce che questo libro mi piace molto, lo consiglio ed è bellissimo. Ma anche l'altra, sposala e muori per lei, è molto bello. E poi adesso ne sta uscendo un terzo, quindi insomma bisogna averli tutti e tre necessariamente, a mio avviso. Pubblicità occulta, ma mi ha fatto la domanda, cioè non è, se l'hai fatta tu Costanza. Perché l'autrice è qui dentro, volevo dirlo a chi ha scritto la domanda. Il fatto di rimanere gravida è una conseguenza biologica, il sacerdozio no. Quindi, uno, perché le donne non possono dare messe ai sacramenti? Perché una donna non può essere eletta papa? Mi sembra che questa abbastanza ampiamente ho risposto. Mi permetto però qualcosa da dire su questa domanda. Le parole hanno un peso, Cioè, le parole hanno un peso. Non tutte le parole sono uguali. Il fatto di rimanere gravida è una conseguenza biologica. Cioè, questa è una visione materialistica della donna. Cioè, è proprio una visione. Noi siamo, non che abbiamo, veniamo, facciamo parte anche noi del mondo animale, però c'è un di più. No, noi lo siamo. E poi c'è una visione del sacerdozio come esercizio di potere, contraria alla visione di servizio di Gesù. Quindi è sbagliata proprio sia antropologicamente che a livello di fede, cioè qua c'è un problema anche proprio di fede, nella visione, nell'ottica, nella prospettiva. E la controtestimonianza di sacerdoti che vivono il sacerdozio come potere non è sufficiente per... C'è scritto nel Vangelo, lo sguardo di Gesù è indisponibile anche per questi sacerdoti. Infatti la Chiesa liturgicamente propone un gesto tutti gli anni. In prossimità, la mattina ti fa rinnovare le promesse sacerdotali che vi assicuro che sono una mazzata. Andatevela a rileggere. Quindi tu praticamente dici sì, se sei sacerdote, a qualcosa che non vivi e quindi ti viene detto continuamente quella mattina. E la sera dopo, la sera dello stesso giorno, devi inginocchiarti a lavare i piedi a un altro. E la tua vita è tutta da un'altra parte. Capite che sei spaccato. Sei contro questo sguardo indisponibile di Gesù. Gesù la vede in un modo diverso e tu lo sai e ti viene detto e ti viene ricordato. Addirittura tu è come se con la tua voce firmassi la tua condanna. Cioè stai dicendo vuoi andare all'inferno? Sì. Vuoi andare all'inferno? Sì. Sì, 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 sì. Cioè è terribile, Stai confermando che stai vivendo il contrario di quello a cui tu dici di sì. Questo è il sacerdozio. Qua non traspare da questa domanda questa visione del sacerdozio, mi spiace. Questa è una visione ideologica, a mio avviso. Non è perfetto questo sistema, perché chiaramente, giustamente, uno che sente una risposta così dice ma io ti spacco la testa, ma io vorrei dirti mille cose, ma, capisco, non è perfetto. Però sono convinto di aver preso sul serio la domanda e sono a disposizione per un confronto anche personale. Mi chiedo allora com'è lo sguardo di Dio e di Gesù nei confronti di una donna sterile. Ecco però, vedete, questo è proprio... Cioè, io non ho... Cioè, ripeto, l'ho detto però, lo ripeto. Io ho fatto un parlato alla fine dell'incontro di una... Però vedete com'è... È forte l'ideologia su tanti cuori. E cosa può chiedere questa donna a Dio per vincere la morte in cui... cade ogni giorno. Ma questo è sbagliato. Non è la visione della Chiesa dire che la maternità biologica è l'unica forma di... Non lo dice mai la Chiesa, che la maternità biologica è l'unica forma di compimento dell'essere donna. No, no e no. Non c'è scritto. È alta, è una forma incredibile, è un dono spaventoso che viene umiliato, disprezzato, ridicolizzato, banalizzato, marginalizzato, eccetera, eccetera. Però non si dice mai che all'interno della Chiesa che il dono della maternità, che l'essere sterile esaurisce le potenzialità dell'essere donna. Non è la visione della Chiesa, assolutamente. La maternità è una realtà più grande della maternità biologica, lo ripeto ancora una volta. E la maternità più grande che io ho ricevuto, posso fare una confidenza adesso sperando che questa suora di clausura eccezionale ascolti queste parole, c'è una sola donna a cui ancora adesso io posso appoggiare la testa proprio così sul suo grembo in un modo totalmente innocente come fosse mia madre. Con mia mamma non potrei più farlo. Ed è una suora di clausura. Una maternità così grande che una bestia come me riesce a donarmi la sua maternità da suora di clausura, in una innocenza veramente totale. La maternità non si esaurisce, non è... E ripeto, ho visto invece donne che hanno avuto tanti figli essere di un'acidità, mamma mia, delle peppie zitelle proprio acide e riacide. La maternità non la danno solo i figli biologici, è una realtà molto più grande, molto più ampia. Spero di dire, buon riposo a tutti, e dico alle ragazze che possono ancora avere un figlio, se questa notte, quando saranno, prima di addormentarsi, veramente mettetevi una mano sul grembo e dite un Ave Maria, pensando a questa cosa, che quello è il luogo della vita. E per 3 minuti dimenticatevi, no, la Maria dura pochi secondi, ditene magari qualcuno di più, in 3 minuti si dice una decina del rosario tecnicamente, quindi 2 minuti e 40, mettendo una mano sul grembo dicendo una decina del rosario, dimenticatevi per 3 minuti di com'è dal punto di vista estetico la vostra pancia. Pensate al luogo della vita. Buon riposo a tutti.